/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. Anche per questo venerdì mattina, in questo fine agosto 2026, siamo insieme per parlare di narrativa internazionale, naturalmente, e di nuove uscite editoriali. In particolare, il libro di cui ci occupiamo in questo appuntamento è un libro che sta facendo molto parlare di sé per varie ragioni. Innanzitutto per la sua mole, è un librone di più di 700 pagine, però non vi spaventate perché davvero si legge in un lampo, e poi perché è un libro osannato, come spesso capita, c'è da dire, per i romanzi anglofoni, direi, quantomeno scritti in lingua inglese, capita spesso sia per i romanzi statunitensi ma anche per quelli britannici o in qualche caso irlandesi, e penso al Giorno dell'Ape di Paul Murray dell'anno scorso. Libri sicuramente importanti, impegnativi, che fanno molto parlare di sé e vengono etichettati in modo, secondo me, un po' frettoloso come dei capolavori. Ma al di là delle considerazioni personali, di cui magari poi si può discutere oppure no, insomma, andiamo a capire di quale libro stiamo parlando. Il titolo è Tutti i colori del buio. Tutti i colori del buio di Chris Whitaker, o Whitaker, come preferite. A me viene più naturale dire Whitaker, ma si scrive Chris, quindi C-H-R-I-S, e poi W-H-I-T-A-K-E-R. La traduzione è del sempre pregevole e magistrale Alfredo Colitto, che è uno dei miei traduttori preferiti, e la casa editrice è Einaudi Editore, nella collana Stile Libero. Il libro è uscito da poco, da un mesetto appena, insomma, e come vi dicevo è diventato uno dei libri dell'estate, a torto o a ragione. A me è piaciuto molto, questo ve lo posso già anticipare senza problemi, e tuttavia io vado un po' con i piedi di piombo nel definirlo capolavoro. È sicuramente un'ottima lettura, però non so quanto ricorderemo fra 10, 15, 20 anni, ecco, più che altro questo. Ciò non toglie che sia, insomma, un bellissimo libro e che si legga con grande, grande avidità. Vi posso assicurare, all'inizio ho avuto qualche problema, qualche difficoltà con le primissime pagine, però poi infatti l'avevo iniziato un paio di volte, mi ero fermata per mancanza di interesse, vi dico la verità, e però poi ho deciso che volevo portarlo a termine, e superato lo scoglio, pure piccolo devo dire, delle prime tre o quattro pagine, il libro prende quota e diventa veramente inarrestabile. È la storia, è un romanzo di formazione intanto, nonché un romanzo corale, anche se le voci narranti non sono moltissime, però ci sono comunque dei cambi di prospettiva, di punto di vista, di narratore. Il libro è narrato sempre in terza persona, questo sì, e tuttavia racconta una storia che coinvolge più persone e per molti anni. Siamo negli Stati Uniti, negli Stati Uniti più profondi, nella profonda provincia americana. Siamo nel Missouri e in particolare nella cittadina di Montclair. Siamo nel 1975, è estate, è una mattina d'estate, quando il giovane, il tredicenne Joseph Patch Macaulay sta andando per il bosco, è un ragazzo tranquillo, un ragazzo abbastanza schivo, che ha pochi amici, ha una madre che ha dei problemi anche di alcol, però comunque ancora tiene botta, ancora riesce a lavorare, loro non hanno praticamente nulla. E in questa mattina d'estate Joseph Patch Macaulay sta andando per il bosco e vede qualcosa di strano. Vede e sente quelle che sembrano delle invocazioni d'aiuto, e affacciandosi da un dirupo vede una donna, una ragazza per la verità, e che poi riconoscerà essere la sua compagna di classe, Misty Mayer. Questa ragazza è in difficoltà perché su di lei c'è un uomo che evidentemente sta cercando di farle del male. Non ha ben chiaro Patch che cosa stia cercando di fare, ma sicuramente quello che vede non gli piace. Di conseguenza, che cosa succede? Che Patch fa la cosa più naturale, cerca di aiutarla, scende nel dirupo, le salva la vita, e poi però si becca una bella lama. Quindi la ragazza Misty la ritrovano, si fa trovare e racconta quello che è successo. Il problema è che Patch è scomparso. L'uomo l'ha portato via con sé. Dove? Che fine gli ha fatto fare? Misty ricorda solo che l'uomo aveva un cappuccio e era arrivato con un furgone. Quindi si cerca questo furgone, e lo si cerca per tanto tempo, e si cerca anche Patch. Lo chiameremo Patch con il suo diminutivo perché è più facile da ricordare, e soprattutto perché nel libro quasi sempre viene chiamato con questo diminutivo, Patch. Quindi si cerca Patch per tanto tempo, lo cerca tutto il villaggio, lo cerca anche il capo Nix, il capo della polizia, che è un uomo pacifico, ma un uomo di cuore, una brava persona, e lo cercano i genitori di Misty, lo cerca Misty stessa nonostante il trauma, ma soprattutto lo cerca Saint è la sua migliore, nonché potremmo dire unica, amica, e allo stesso tempo Patch è l'unico amico di Saint. Sono due ragazzi, entrambi, due ragazzi che vengono da due famiglie difficili, da delle situazioni particolari. Sicuramente quella di Saint è migliore rispetto a quella di Patch, perché Saint ha sua nonna Norma, che guida l'autobus, che è una donna sì molto, molto burbera, a volte sembra fredda, però è una donna presente, una donna che le vuole molto bene e che riesce a portare avanti la casa e riesce a garantire a Saint una vita quasi normale, ecco, nonostante lei non abbia più i genitori. Invece quello dei due che sta peggio, diciamo così, economicamente e tra virgolette socialmente, è Patch. Ma Saint non si dà pace, non dorme, non va più a scuola, non ascolta più i consigli di Norma, della nonna, fa di testa sua, tempesta il capo Nix e la polizia di articoli, di indizi, di prove, di cose che trova, di sospetti, fa indagini per conto suo, nonostante sia una ragazzina, potremmo dire una bambina. Il problema è che dopo un po' le ricerche cessano, perché Patch non si trova più, non si trova dopo mesi e mesi, e invece quelle che non cesseranno mai sono le ricerche di Saint che un bel giorno trova un indizio. È passato quasi un anno e Patch è ancora rinchiuso, è ancora scomparso per Saint, ma lei lei non si dà pace. Noi scopriremo che lo troverà. Lo troverà e la storia continuerà molto, ma molto a lungo, perché in realtà nel tempo che è stato lontano da lei, Patch è stato tenuto segregato per quasi un anno, al buio, completamente al buio. L'unica compagnia che aveva era quella di Grace, una giovane donna, una ragazza che lui non ha mai realmente visto, ma che ha toccato con le mani, con il tatto. Si è fatto un'idea di lei tramite la sua voce e tramite le sue mani. E questa ragazza dipingeva a parole per lui mondi che lei aveva visto e che lui non conosceva. Ed è proprio attraverso questi mondi che Patch la cercherà. La cercherà per sempre, finché avrà vita e finché non la troverà. La troverà? Non lo sappiamo, non posso dirvelo, ma la ricerca durerà 30 anni. E 30 anni nei quali anche Saint lo seguirà da vicino. Da vicinissimo, potremmo dire, perché diventerà proprio la sua ombra, nonché la sua protettrice. In questa ricerca così, così disperata, che prima è spasmodica, poi diventa disperata, di questa giovane donna. La cercherà nelle ragazze scomparse, la cercherà parlando con tutte le ragazze, con tutte le famiglie delle ragazze scomparse negli Stati Uniti, che possano appunto essere ricondotte a modalità simili a quelle con cui stava per essere portata via anche Misty. E poi la cercherà nei suoi quadri, la cercherà dipingendo. Beh, una storia, vi posso dire, appassionante. Una storia di chilometri, violenze, ma anche di amicizia incrollabile, nonostante tutto quello che la vita ci mette come ostacolo a questa amicizia. E poi tenerezza, e poi anche cattiveria, e poi anche abnegazione. Ci sono tanti grandi sentimenti in questo libro, che di grande ha tante cose, non solo il numero di pagine. C'è tanto cuore in questa storia, e c'è una scrittura appassionante, c'è un viaggio di chilometri e chilometri, c'è la volontà di non arrendersi all'evidenza, c'è la volontà di trovarla questa voce e di fare pace con un ricordo, con un momento, con un periodo, con un'esperienza, con un trauma. Ovviamente questa ricerca spasmodica avrà delle conseguenze, ma perché nel frattempo la vita non può fermarsi, non può aspettare, restare in bilico nel frattempo che Patch trova Grace, ammesso che la trovi, è chiaro. E nel frattempo ci sono tutte le storie intorno, le storie delle altre ragazze, delle altre famiglie, la storia di Saint, la sua evoluzione personale, e poi le storie della madre di Patch, della nonna di Saint, insomma la storia di Misty che continua. Insomma, ce n'è tanta di carne al fuoco in questo libro. Sono 750 pagine davvero ben distribuite, ricchissime, densissime di avvenimenti e di sottotrame anche, che però confluiscono tutte in questa trama principale, che appunto vede Patch e Saint sempre rincorrersi in questa missione disperata. Questo è il consiglio di questo appuntamento di fine estate, potremmo dire, del simposio dei lettori, Tutti i colori del buio di Chris Whitaker, e in Audi editore Alfredo Colitto il traduttore. un consiglio sicuramente non facile da leggere, me ne rendo conto, ma se questo libro vi appassionerà, lo finirete davvero in un non nulla. Io l'ho finito in 2 giorni, nonostante appunto tante siano le pagine. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, naturalmente vi lascio alle prime pagine del romanzo. Vi rimando qui a fra 2 settimane, a fra 2 venerdì, sempre con il simposio dei lettori, che potete tranquillamente recuperare anche non solo in diretta appunto su /radioweb, ma anche in podcast sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, nell'archivio multimediale e naturalmente nella playlist del canale YouTube di /radioweb. Io come sempre vi ringrazio e vi auguro una buona, buonissima lettura.
Dal tetto della cucina Patch guardava fuori, attraverso file serrate di querce e pini bianchi, fino al profilo delle montagne di San François, che schiacciavano nella loro ombra la cittadina di Montclair, indipendentemente dalla stagione. A 13 anni credeva sul serio che ci fosse l'oro oltre l'altopiano dell'Ozark, che ci fosse un mondo più luminoso ad aspettarlo. Anche se poco più tardi, quando giaceva quasi in fin di vita nel bosco, avrebbe preso quel mattino e l'avrebbe spremuto fino ad estrarne i colori, perché sapeva che non poteva essere stato così bello, che nulla era mai stato così bello nella sua vita. Tornò in camera sua e indossò un tricorno e un panciotto, ficcò i pantaloni blu scuro nei calzini e li allargò sulle ginocchia fino a farli assomigliare a delle braghe. Nella cintura infilò un piccolo pugnale. Era in lega metallica, ma il fabbro era stato abile. Più tardi quel giorno i poliziotti si sarebbero soffermati sulle complessità della sua vita e avrebbero scoperto che era appassionato di pirati perché era nato con un occhio solo e che sua madre gli aveva venduto il romanticismo di una sciabola e di una benda sull'occhio, perché spesso per i ragazzi come lui l'estro della finzione rendeva più sopportabile una realtà troppo dura. Nella sua cameretta avrebbero notato la bandiera nera attaccata sul muro per nascondere un buco nel cartongesso, l'armadio senza ante, il ventilatore guasto e il giradischi Steepletone che invece funzionava. Lo scrigno antico che sua madre aveva trovato in un mercatino delle pulci a St. Louis, i dobloni finti, la replica di una pistola a pietra focaia. Avrebbe rimbustato un rotolo di petardi e il numero di Playboy del giugno 1965, come se fossero prove di qualcosa. E poi avrebbero visto le bende da mettere sugli occhi. Patch le guardò con attenzione e alla fine scelse quella viola con la stella d'argento. Le aveva fatte sua madre e alcune gli davano prurito, ma quella viola era liscia come seta. 18 in totale. Solo una aveva il teschio e le tibie incrociate. Decise che avrebbe indossato quella il giorno del suo matrimonio, se mai avesse trovato il coraggio di parlare con Misty Meyer. Si tolse il cappello. I suoi capelli, quasi bianchi nei mesi estivi e biondo sabbia in inverno, erano pettinati, ma un ciuffo in cima alla testa stava sull'attenti come un'antenna. In cucina sedeva sua madre. Il turno di notte le rovinava la pelle. «Stai captando dei segnali con quell'affare», disse, e cercò di appiattirgli i capelli con il palmo della mano. «Passami il crisco». Patch si scansò mentre lei rideva e le passò il grasso vegetale che aveva chiesto. Gli piaceva la risata di sua madre. Il fine settimana precedente l'aveva portata a Branson per un possibile lavoro. Ivy McCauley ripeteva tentativi non riusciti come se accettare un posto fosse il più grande dei peccati. Lui riempiva la Fairlane con la benzina appena sufficiente per il viaggio e lei riempiva l'abitacolo di eccitazione, sistemandosi i capelli in una zazzera alla Jane Fonda, stringendogli la mano e dicendogli che era la volta buona. Durante l'ora del colloquio lui aspettava da solo in varie città che non conosceva. Sua madre aveva preparato le uova e Pace si chiese quanto fosse difficile essere genitori e se a volte i bambini, tutti i bambini, non fossero altro che una specie di rimpianto con buone intenzioni. «Oggi sarà il giorno più bello della mia vita», disse. Lo diceva spesso, perché non poteva sapere che cosa sarebbe capitato.
/radioweb ha presentato il simposio dei lettori a cura di Rossella Lazzari.